E adesso andiamo in Brasile, siamo al telefono con una compagna per farci raccontare quello che sta avvenendo dopo l'insediamento a inizio gennaio di Bolsonaro. Elezioni che ci sono state appunto quest'autunno. L'insediamento arriva ora e dalle pagine dei giornali già si comincia a capire quello che è il suo programma di governo messo più o meno in pratica. Ti lascio la parola e poi entriamo nel merito delle singole questioni.
Sì, grazie. Dunque, diciamo che già in questi primi 14 giorni del governo Bolsonaro si può dire sicuramente che è un governo che sta confermando tutte le paure che avevamo già durante la campagna elettorale quando è stato eletto in autunno, cioè in primavera da noi, però diciamo in ottobre. Già le elezioni di ottobre erano state precedute da enormi manifestazioni contrarie, ma anche da molte manifestazioni a favore di Bolsonaro. Quindi Bolsonaro è stato eletto con una campagna aggressiva, estremamente violenta, soprattutto attraverso i social network, WhatsApp, e una campagna che è stata appunto organizzata da Steve Bannon, che è lo stesso che ha organizzato la campagna di Donald Trump. Stavo dicendo un discorso che già prima dell'elezione era un discorso estremamente aggressivo, soprattutto contro i diritti umani, e che si sta sicuramente confermando e consolidando con questi primi provvedimenti. La cerimonia, insomma, l'insediamento di Bolsonaro già dopo Capodanno, quindi il primo di gennaio, è stata una cerimonia blindata, con esclusione di molti giornalisti dalla cerimonia, e con un discorso molto strano sia suo che della moglie. La moglie, non so se avete visto dalle immagini, ha fatto un discorso con linguaggio dei segni, e questo ha portato una serie di persone a dire: com'è che Bolsonaro viene chiamato machista quando lascia la moglie parlare al discorso di inaugurazione? Diciamo che questi 14 giorni sono stati un dramma. Giorno dopo giorno ci sono stati vari diversi provvedimenti, e possiamo appunto sottolinearne alcuni che sono già in fase di attuazione. Il primo sicuramente, che cerca di compiacere, che compiace sicuramente l'elettorato di Bolsonaro, è la questione del porto d'armi. Bolsonaro è stato eletto con la promessa appunto di dare a ciascun brasiliano un'arma per potersi proteggere da quelli che lui chiama banditi, che sicuramente sono le classi più povere del Brasile. Questa è la prima misura, quindi la prima misura che è stata già firmata il 1° gennaio, cioè già nell'insediamento, è appunto quella che garantisce a chi non ha precedenti criminali di poter possedere un'arma. Questo ha portato una certa confusione, perché la classe media brasiliana che ha votato Bolsonaro, quindi la classe di destra, di estrema destra, che vuole proteggere la propria sicurezza, la propria proprietà privata, sta pensando, cioè non, sta confondendo fra porto d'armi e poter andare in strada con delle armi. Quindi ci sono stati già dei casi in cui persone stanno già pensando appunto di poter andare ad agitare la propria arma in strada, non sapendo esattamente che questo è tutt'oggi ancora proibito. E sicuramente questo è un problema enorme, se pensiamo soprattutto che già la società brasiliana è una società estremamente violenta, con un numero di morti nelle città, soprattutto nelle grandi metropoli, estremo. Quindi sicuramente questo provvedimento porterà sicuramente più morti, più violenza, e non vediamo nessuna prospettiva di miglioramento. La seconda questione, che invece sta succedendo esattamente in questi giorni, che dal mio punto di vista è estremamente grave, è il fatto che il governo Bolsonaro ha tolto dalle competenze della Fondazione per la Protezione dell'Indigeno, la FUNAI, la questione della demarcazione delle terre indigene. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa fondazione, che negli anni 80, a partire dagli anni 80 e tutt'oggi, si occupava di dichiarare insomma, il territorio indigeno nel territorio brasiliano, quindi non è che costituiva, ma dichiarava l'esistenza di terre indigene e così proteggeva questi territori dall'aggressione soprattutto dei fazenderos, quindi di tutti coloro che vogliono sfruttare le risorse naturali, il territorio indigena e soprattutto essere anche caratterizzati come con grandi atti di attacco, di violenza contro le comunità indigene. In verità a questo punto sono liberi di poter fare quello che vogliono. Perché? Perché se la competenza è stata tolta dalla Fondazione di Protezione ed è stata assegnata al Ministero dell'Agricoltura. Questo è gravissimo, in quanto il Ministero dell'Agricoltura in Brasile è comandato da quella che si chiama la Bancada Ruralista, quindi dell'agrobusiness. E questa è la Bancada Ruralista, non ha, ovviamente è una bancata che è aggressiva, violenta e genocida nei confronti degli indigeni. E questo si sta già vedendo praticamente nell'attualità, ogni giorno stanno avvenendo attacchi, aggressioni, omicidi in terre indigene in vari stati del Brasile. L'altro giorno sono stati uccisi 14 indigeni nella stessa aggressione. La FUNAI ha chiesto, quindi questa fondazione ha chiesto rinforzi per proteggere gli indios isolati, perché appunto vengono aggrediti costantemente, soprattutto da coloro che vogliono sfruttare il legname e l'acqua, le risorse. E anche qui a Porto Alegre, dove abito, l'altro ieri sono stati aggrediti a colpi di pistola il territorio indigeno qui vicino, che è Aviamau, che è una comunità che già è demarcata, quindi una comunità già che dovrebbe essere protetta, ma che è minacciata costantemente da un'impresa di costruzioni che ha minacciato attraverso questi pistoleros. Ha minacciato che se gli indigeni non se ne vanno entro 24 ore entrano con le armi. Quindi questa è una situazione che ovviamente, no, i difensori di Bolsonaro dicono: ma non è che Bolsonaro che fa queste cose, sono gli altri che le fanno. Ma certamente Bolsonaro non sta con un fucile in un territorio indigeno, ma arma il discorso e la violenza che porta a questi fatti. Se pensiamo che la terra indigena è inalienabile, indisponibile, e i diritti sulla terra indigena sono imprescrittibili, già vediamo come i circa 300 popoli indigeni che abitano oggi il Brasile sono in grave pericolo. Certo, sicuramente questo non è che sia un'innovazione, nel senso, già durante il governo Dilma, soprattutto con una ministra come Katia Abreu, che anche lei è una, diciamo, una estrema rappresentante dell'agrobusiness in Brasile, nemica degli indigeni, già col governo Dilma diciamo che gli indigeni brasiliani non è che stessero godendo esattamente di buone condizioni e fossero protetti. Questa situazione, questo provvedimento di Bolsonaro di eliminare praticamente svuotare di qualsiasi potere e competenza la FUNAI è un passo in avanti in un processo di sterminio, un sterminio che non è solo fisico ma culturale, territoriale, appunto dei popoli indigeni del Brasile. È un processo che sta andando avanti da molto tempo e che oggi, al giorno d'oggi, dopo già solo 14 giorni del governo Bolsonaro, già si sta tracciando come il cammino, insomma. La resistenza si sta organizzando, gli indigeni hanno già dichiarato in varie note pubbliche che non lasceranno la loro terra, non lasceranno la loro terra, non si lasceranno sterminare. Vedremo come questo potrà essere possibile, che cosa succederà, insomma.
E ti chiedevo rispetto a questo se, oltre agli indigeni stessi che ovviamente si vedono minacciati, se altri brasiliani scendono in piazza e prendono parola rispetto proprio a questa questione delle terre indigene.
Ecco, allora diciamo che come sempre in Brasile le misure, cioè questi provvedimenti, non è un caso che le misure anche del governo Bolsonaro siano prese nei primissimi giorni del mandato. Perché? Perché sa benissimo che la maggior parte dei brasiliani sono in ferie e l'attenzione può essere minore. Quello che è successo questa volta è che ovviamente già tutti i movimenti erano pronti a quello che stava succedendo. Diciamo, grandi movimenti di piazza ancora non se ne stanno vedendo, e questo segue la tradizione brasiliana di cominciare a scendere in piazza dopo il carnevale. Sembra ridicolo, ma è così. Ci sono state manifestazioni a favore degli indigeni minacciati, anche qua a Porto Alegre, soprattutto attraverso un legame, una forza, una collaborazione che c'è fra gli organismi, le organizzazioni in difesa dei diritti dei popoli indigeni e il movimento Quilombola. Il movimento Quilombola, anche lui ovviamente è minacciato, che cosa vuol dire? Il movimento delle popolazioni di origine afro. Quindi le popolazioni che, discendenti di schiavi, anche loro occupano territori urbani o rurali che vengono chiamati quilombos. C'è stata già un'articolazione che si è creata negli scorsi anni, in preparazione anche di questi momenti, e si sta vedendo quindi una serie di manifestazioni di solidarietà e di resistenza, non soltanto dagli stessi, insomma, dai popoli che sono minacciati, ma anche da, vediamo tutti, le organizzazioni solidali. Ora, sicuramente adesso ancora è in scala minore, ma dal mio punto di vista sicuramente questo aumenterà non soltanto su questa questione, ma su tutto il resto anche. Quindi avverranno una serie di articolazioni fra vari movimenti dal mio punto di vista, ma questo avverrà principalmente in febbraio.
E, tornando invece appunto alle dichiarazioni di Bolsonaro durante l'insediamento, sappiamo che appunto ha preso altri drastici provvedimenti e tra questi c'è quello che è la riforma scolastica e poi le decisioni che rispetto a questo si vogliono prendere.
Sì. Dunque, anche in questo senso Bolsonaro è estremamente coerente, cioè segue tutto quello che lui ha dichiarato in campagna elettorale. Come dicevo prima, questo discorso violento e aggressivo, che lui chiama i suoi oppositori o gli avversari politici di nemici, si traduce poi in tutta una serie di decisioni politiche che lui prende. Una di queste è appunto la riforma scolastica, in cui lui parla di un'educazione civico-militare, di disciplina, di onore alla patria, di reinserimento di alcune modi di educazione civica estremamente militarizzati, e questo fa parte ovviamente del curriculum non solo suo ma del vicepresidente Moreau, che è militare. E ricordiamoci anche inoltre che in queste elezioni c'è stato il maggior numero di militari eletti in questo momento in Brasile, quindi c'è una militarizzazione della vita civile. Questo si riflette in quello che lui appunto ha dichiarato riguardo all'educazione. Oltre a questo aspetto più militare, c'è la questione della sua estrema lotta contro quella che lui chiama l'ideologia di genere. Quindi già in campagna elettorale è stata inventata da parte del, insomma, Bolsonaro, della sua cricca, l'esistenza di un famoso kit gay, ovvero da essere distribuito nelle scuole ai bambini di 5 anni per convincerli a diventare gay. Loro parlano di dittatura LGBT, diciamo questa cosa ha portato appunto adesso a scagliarsi contro qualsiasi tipo di educazione sessuale nelle scuole, di qualsiasi tipo di educazione di genere, e quindi una serie di passi avanti che sono stati fatti negli anni scorsi rispetto ad un'educazione anche sessuale di genere nelle scuole, per quanto riguarda i ruoli di genere, per quanto riguarda la transessualità, l'omosessualità, insomma tutti quei diritti che erano stati un po' appunto ampliati e aperti negli anni scorsi, vengono dichiarati minacciati. Pensiamo anche e soprattutto al fatto che è stata chiamata come ministra della famiglia, della donna e dei diritti umani, quindi un ministero in cui queste tre cose estremamente discutibili sono unite, una persona evangelica, estremamente religiosa, che ha già fatto dichiarazioni che sono entrate, che è appunto la ministra Damares, che ha fatto dichiarazioni assolutamente ridicole, complesse, ma anche allo stesso tempo pericolose, che appunto qualche giorno fa è stata la dichiarazione è stata che i bambini, insomma, ci dobbiamo mettere in testa nelle scuole, quindi per l'educazione scolastica, ci dobbiamo mettere in testa che i bambini usano l'azzurro e le bambine usano il rosa, che questo è il nuovo argomento, così come il fatto appunto di un estremo ritorno ai ruoli di genere che sono stati già discussi anni e anni fa. Oltre a questo, sempre nello stesso Ministero della Donna, della Famiglia e dei Diritti Umani, tra i diritti umani da proteggere è stata tolta, non si menzionano più i diritti LGBT. Non si capisce esattamente che cosa sia successo, ma i diritti LGBT non sono più attualmente dentro le direttrici del Ministero dei Diritti Umani in Brasile, e questa è una cosa molto preoccupante anche dal punto di vista poi di quello che stavamo parlando, di ciò che stavamo parlando, che è l'educazione. Oltre a questo aspetto di genere, per quanto riguarda l'educazione, c'è la famosa lotta del governo Bolsonaro contro quello che lui chiama il marxismo culturale. Quindi diciamo quello che è stato il progetto di Escola Sem Partido, ossia della scuola senza partito, che è un progetto già di lunga data, di alcuni anni fa, in cui appunto si critica una serie di curriculum scolastici, tra cui l'insegnamento per esempio di Paulo Freire nelle scuole brasiliane, insomma tutti quelli che sono i grandi pensatori brasiliani, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, lo stesso Marx nei curriculum di sociologia. Quindi è tutta una, diciamo, un'onda estremamente, da un certo punto di vista, conservatrice dal punto di vista dei costumi, ed estremamente autoritaria dal punto di vista politica, economica e sociale, insomma.
L'assegnazione del ministero a una credente, credo episcopale o evangelista.
Sì, evangelica.
Può essere praticamente una cambiale che ha dovuto pagare a chi lo ha fatto eleggere, sostanzialmente, perché le chiese sono quelle che... Però all'interno della scuola questo ha condotto, mi pare, anche a delle affermazioni del tipo che Darwin forse è da mettere in discussione, non si sa bene se la Terra sia rotonda o piatta,
esatto.
e altre farneticazioni di questo tipo. Però potrebbe essere leggibile in due modi diversi, forse il primo impatto della presidenza di questi 14 giorni. Cioè, da un lato potrebbe sembrare il tentativo di cancellare tutto quello che è stato Lula e quello che è venuto dai governi, diciamo, più o meno progressisti, chiamiamoli così.
Chiamiamoli così.
Oppure invece c'è proprio un disegno neoreazionario, cioè non ritornare a quello che erano i generali 64-85, ma farne proprio un nuovo approccio decisamente reazionario, che comporta appunto l'atteggiamento nei quilombos, l'educazione, quindi costruire, creare una nuova generazione di militari, sostanzialmente.
Sì.
Ecco, quale delle due ipotesi secondo te può essere più?
Allora, sicuramente l'intenzione anche di Bolsonaro, perché è stato eletto Bolsonaro? Bolsonaro è stato eletto sull'onda dell'anti-PT, cioè dell'antipartito trabagliatore. Quello che gli elettori in generale di questo individuo volevano era, insomma, eliminare tutto quello che era anche simbolicamente il governo del partito trabagliatore, identificandolo in modo bizzarro come un partito, quasi un partito comunista. Quindi c'è questo punto di vista, diciamo. Quello che tu dicevi all'inizio, ovvero di pagare anche una cambiale per il settore evangelico, e tutto quello che sta facendo Bolsonaro in questo momento è pagare cambiale ai tre settori storicamente della destra brasiliana. Quali sono questi tre settori? Quelli qui si chiamano Bibbia, Boi e Bala. Cosa vuol dire la Bibbia? Boy, che sarebbe il toro, la mucca, quindi diciamo l'agrobusiness, e la bala, quindi il settore delle armi. Questi tre settori sono i tre settori per cui tutti i provvedimenti stanno prendendo forma. Secondo me, non soltanto secondo me, comunque come ricercatrice anche in università, quello che sta avvenendo, sì, come tu dicevi, è un neo, quasi io chiamerei anche un neo autoritarismo, perché perché ci sono due elementi. Non si può, non è tornare ai militari del 64, perché già ovviamente sono passati degli anni, e le strutture, i modi, la società brasiliana anche è diversa. Ci sono cose che possono essere, non possono tornare assolutamente indietro con le stesse caratteristiche. Ma possiamo dire quasi che è un misto fra un estremo capitalismo economico e un autoritarismo, quindi quasi lo chiamiamo qua un fascismo 2.0, no? Diverso anche da quello di Donald Trump dal mio punto di vista, perché Donald Trump comunque è ha avuto una carriera come imprenditore, è un civile, diciamo. Bolsonaro aggiunge questa componente estremamente militare, che lo fa sembrare più simile al presidente, per esempio, delle Filippine, quindi il discorso con cui è stato eletto Duterte. Però, appunto, tutti questi provvedimenti che stavamo dicendo, anche dal punto di vista dell'educazione, quindi poi religiosi, quasi la creazione di uno Stato teocratico, vengono abbinati un capitalismo economico e un neoliberalismo, come si chiama qui, molto forte. Se pensiamo soprattutto che, oltre a questi, diciamo, ministri più da operetta, tra cui appunto la Damares che vede Gesù sugli alberi, tra gli alberi, e dice che i bambini devono vestire azzurro, le bambine devono vestire rosa, chi è il ministro dell'economia di Bolsonaro? Paulo Guedes, ossia è la persona che ha dichiarato già in campagna che l'obiettivo è la privatizzazione generalizzata e diciamo che ritornare ad aprire le porte ai vari, le varie forme di finanziamento per il Brasile, quindi al capitale straniero, quindi anche del Fondo Monetario. Può essere interessante anche per voi sapere che, per esempio, dal mio proprio personalmente, io sono un conto bancario qui in Brasile, e il giorno dopo le elezioni arriva una mail che appunto è stata mandata a tutti i clienti della banca, in cui si dice appunto: congratulazioni al nuovo ministro, al nuovo presidente e al nuovo ministro, e questo è il momento di investire, perché i nuovi provvedimenti economici che saranno pre daranno respiro alla priva quindi la privatizzazione darà respiro all'economia brasiliana, e quindi cari clienti, questo è il momento di investire, finalmente noi delle banche siamo felici, no? E questa è una cosa, secondo me, che caratterizza proprio quello che io chiamo il regime Bolsonaro, perché per me è un regime, anche se è stato eletto democraticamente, ovvero la combinazione di questi due elementi. Non si torna indietro ai militari della dittatura, ma si riesce a combinare il discorso militarizzato, anticomunista di quell'epoca, quindi che era un discorso poi estremamente della guerra fredda, con una serie di questioni che accomunano tutte le destre, che mi sembra di analizzare in questo momento anche nel mondo, no? Quindi questa attenzione estrema alla famiglia, contro i diritti delle donne, contro i diritti LGBT, una religiosità ostentata, un amore alla patria, inteso in termini nazionalistici, e allo stesso tempo, diciamo, ma neanche riesce ad essere un nazionalista, un fascista nazionalista vero, perché appunto sta prendendo poi misure economiche che sono estremamente di quello che si chiama qua entreghismo, ovvero concedere, presente, pezzo per pezzo il Brasile al capitale straniero, tra cui anche l'Amazzonia, sicuramente.
Volevo chiederti, rispetto a quello che dicevi prima della maggiore militarizzazione delle città, appunto dall'insediamento, probabilmente anche prima, rispetto invece a quei luoghi come le favelas che alla militarizzazione sono abituati ormai da decenni. Però rispetto a questo, no, Bolsonaro nelle sue ultime dichiarazioni non ha lasciato intendere grandi provvedimenti. C'è un piano
Sì,
di azione?
per ora non ci sono state in questi 14 giorni grandi novità.
A parte Fortaleza, forse a parte Fortaleza che dove hanno
A
mandato.
parte esatto, a parte Fortaleza, ma però non ci possiamo scordare che appunto anche il 31 di dicembre si è chiusa l'esperienza dell'intervento militare a Rio de Janeiro. Ovvero dell'intervento militare che era stato proclamato da Michel Temer. Questo anno di quello che chiamiamo appunto intervento militare si è chiuso con il maggior numero di morti nello stato di Rio de Janeiro dal 2007. Quindi Quindi stiamo parlando fino a novembre, perché adesso non ho i dati dell'Istituto di Sicurezza Pubblica fino a dicembre, ma fino a novembre i miei dati dicono che ci sono state 1444 morti fino a novembre, soltanto all'inizio di gennaio dell'anno scorso. Quindi per 11 mesi una media di 4,3 morti al giorno. In seguito a questa, appunto, questo intervento unitario, con ragazzini ammazzati, persone ammazzate con un ombrello, pensando fossero armi, questo è il maggior numero di morti causate da, stiamo parlando di morti non morti qualsiasi, ovvero morti soltanto nei territori, ma morti causate dagli agenti di Stato, agenti di pubblica sicurezza, quindi morti causate dalla polizia militare. E questo sicuramente è un dato che entra sicuramente dentro adesso quello che avverrà con Bolsonaro, insomma, le città come San Paolo, Rio de Janeiro, Fortaleza e anche Bahia, per esempio, a volte mi esce un po' di portoghese, Bahia, un altro territorio, la terza città in cui appunto le forze di pubblica sicurezza uccidono più nelle favelas. Ieri è stato ucciso, tra l'altro, Salvador de Bahia, non in città, ma nello stato di Bahia, un ragazzo di 31 anni che era un attivista contro la violenza della polizia. Nello stato, un ragazzo nero, ovviamente, perché appunto sono loro che muoiono di più, e questo è un dato che non possiamo mai dimenticare. Dal punto di vista di dichiarazioni, Bolsonaro, per quanto riguarda le favelas, ad oggi ancora non ce ne sono. Quello di cui lui sta riempendo sicuramente la bocca, e sono certa che avverrà una forte violenza, una forte criminalizzazione, è la sua lotta contro le MST, quindi il Movimento del Senterra, che rientra tra tutte le cose che ci siamo detti anche prima, ovvero tra l'agrobusiness, l'attacco alle popolazioni indigene, l'attacco al settore ambientalista, tutto quello che riguarda tutti questi settori, veramente si concretizza nella lotta personale di Bolsonaro contro uno dei movimenti sociali probabilmente più grande del mondo. L'MST è il movimento che ha più affiliati nel mondo, credo, non so quanti milioni di persone. Questa criminalizzazione che avverrà, sicuramente avverrà, è stato sicuramente aiutato anche dai provvedimenti che sono stati firmati nell'ultima fase del governo di Dilma Rousseff, tra i quali la legge antiterrorismo, che è stata firmata nello stesso giorno in cui, nel 2016, in cui praticamente poco prima dell'impeachment. Quindi già con questi testi legali in cui si configura appunto il soggetto terrorista, in Brasile non solo criminale ma terrorista, l'MST sicuramente rientrerà tra questi soggetti e sta diventando il nemico pubblico insieme ad altri settori. Interessante invece dal punto di vista appunto della criminalizzazione degli indigeni, che è un discorso doppio, ma che in verità ha lo stesso risultato. Gli indigeni nel discorso, nelle dichiarazioni di Bolsonaro, sono persone che vengono discriminate e quindi devono essere reintegrate nelle città come tutti i brasiliani, devono essere cittadini come brasiliani come tutti gli altri, che questo vuol dire toglierli dalle loro terre, uccidere chi si oppone, togliere le loro terre, dare le terre alle imprese, insomma al capitale straniero o nazionale, comunque al capitalismo nazionale o straniero, e integrarli nella comunità brasiliana. Quindi un discorso di sterminio e di integrazione e omologazione. Per questo anche, appunto, dicevo prima che non è soltanto uno sterminio fisico, non è soltanto un genocidio fisico, ma anche un genocidio culturale, politico, epistemologico delle popolazioni indigene in Brasile.
E la soluzione, questa soluzione finale, in fondo, è anche la stessa che stanno cercando di utilizzare con i cartelli, cioè con quelli che sono già in galera e che prima erano divisi, adesso sono tutti insieme in modo che si uccidano tra di loro. È un po' quello che è successo a Fortaleza.
Esatto, esatto, è esattamente la stessa cosa. In più, è un periodo, quando dicevo prima appunto della legge antiterrorismo, che poi è stata firmata da Dilma Rousseff, che all'inizio poi paradossalmente, in modo dal mio punto di vista ridicolo, toglieva, non, diceva, ma i movimenti sociali non possono essere considerati terroristi, no? Che uno appunto diceva, ma com'è? E quindi chi sarebbero i terroristi in Brasile? Perché non c'è una minaccia terrorista in Brasile, quindi a chi mai sarà applicata questa legge? No? È chiaro che adesso col governo Bolsonaro questa menzione ai movimenti sociali torna tranquillamente in auge. Per quanto riguarda le persone che sono già in galera, questa legge antiterrorismo è una legge che in verità attualizza, amplia la legge già esistente, che è la legge dell'organizzazione criminosa, quindi una legge che era applicata a, per esempio appunto al Comando Vermelho o a tutte le, diciamo, le organizzazioni che vengono chiamate nei cartelli, no? Che in altre zone dell'America Latina si chiamano cartelli, per il narcotraffico. Cioè lui, cioè stiamo vedendo un discorso del nemico che è di violenza estrema, che viene applicato in maniera poi indiscriminata, non che io poi sia particolarmente favorevole neanche alla politica carceraria, ma il discorso di Bolsonaro chiaramente è un discorso che peggiorerà estremamente già le condizioni precarie, gli equilibri di potere all'interno delle carceri, criminalizzando ancora di più le carceri che già sono, adesso non saprei come dirlo in italiano, però che sono appunto sovraffollate. Le carceri che sono sovraffollate aumenteranno ancora la loro popolazione, sicuramente la guerra alla droga, che già si critichiamo da vari settori in Brasile da molto tempo, perché comunque è una guerra in verità alle popolazioni nere periferiche brasiliane, avverrà ancora in modo ancora più forte, no? Verrà radicalizzata. Lui ha promesso anche di come risolvere la questione della violenza in Brasile, ha promesso anche di poter permettere, quindi poter insomma togliere qualsiasi tipo di indagine venga fatta se un poliziotto, che è quello che normalmente succede in Brasile, insomma la polizia sparare durante un fantomatico controllo antidroga. Quindi vuole, quello che viene da, detto è la licenza para matar, quindi il permesso di uccidere. Quindi non ci saranno probabilmente già le precarie condizioni con cui il Ministero Pubblico poteva in maniera molto, molto limitata indagare le morti da parte della polizia in Brasile, verrà sicuramente ancora diminuita ed sarà ancora molto più difficile poter incriminare qualcuno, così come sarà ancora molto più difficile tutte le indagini che sono in corso contro le milizias, quindi le milizie paramilitari, in cui appunto c'è un misto fra polizia in servizio, polizia in pensione, paramilitari e narcotrafficanti, che sono tra l'altro probabilmente responsabili anche dell'esecuzione di Marielle Franco in marzo. Quindi tutte queste indagini che potevano essere portate avanti per dimostrare anche poi la corruzione, la violenza, il carattere genocida della polizia brasiliana, verranno sicuramente ostacolate ancora di più già di quanto non siano attualmente.
Va bene, noi ti ringraziamo per questo approfondimento. Il quadro che vai a tracciare è un quadro sicuramente a tinte fosche, e quindi immaginiamo di, insomma, aggiornarci poi su questi sviluppi per capire come evolverà la situazione in Brasile, e speriamo poi, insomma, anche di avere notizie di movimenti di piazza, come dicevi tu, che possano convergere per una sollevazione che diventa a un certo punto necessaria per la sopravvivenza, quanto ci racconti.
Sì. Credo che stiamo passando appunto a una questione di lotta per la sopravvivenza minima, e questo dovremmo sicuramente risentirci nei prossimi mesi. Spero che succeda qualcosa dal punto di vista delle manifestazioni collettive, ma ne sono sicura.
Va bene, per il momento ti ringraziamo, buona fortuna, buon coraggio e buona lotta.